Radio Immagina.
Buon pomeriggio, bentornata ai nostri microfoni all'onorevole Anna Scani, ben trovata, auguri.
Grazie mille, buon pomeriggio e buon anno.
Buon anno, buon 2023, parlamentare del Partito Democratico, vicepresidente della Camera, lo ricordo. Onorevole Ascani, allora, partiamo dalla questione energia. Ho qui davanti le prime pagine di questo mercoledì, leggo alcune aperture dei quotidiani. La Stampa, il caro energia fa 2 milioni di poveri, il Corriere della Sera, gas e benzina, maxi rincari, a venire un anno già caro, aumento del gas del 23% in dicembre, la spesa complessiva per la famiglia sale a 1.866 euro, carburanti su di 20 centesimi dopo lo stop a taglio delle accise e le opposizioni protestano. Che quadro si va delineando per questo inizio anno?
Guardi, diciamo che abbiamo cercato di convincere il governo della destra a mettere tutte le risorse disponibili, che è vero non erano molte, sul contrasto al caro vita. Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, comprese alcune notturne in aula, però il governo ha ritenuto di dirottare le risorse altrove, per esempio in un maxi condono che costa 1 miliardo ai cittadini o nella flat tax, e invece viene fuori, come ovvio che sia, che le esigenze del paese sono altre, perché una famiglia media oggi si vede sottrarre uno stipendio e mezzo per il costo dell'energia, solo per il costo dell'energia, e naturalmente poi c'è da considerare quanto costano in più il pane, i beni di prima necessità che sono duramente colpiti dall'inflazione. A questo si aggiunge il fatto che il governo non solo non ha fatto nulla per ridurre i costi della vita, ma addirittura ha tolto quello che il governo Draghi aveva previsto per ridurre i costi della benzina, e così ci siamo trovati in 2 mesi a pagare diesel e benzina 30 centesimi in più al litro, e questo significa che tutto costa necessariamente di più. Insomma, un disastro. E se questo è il buongiorno del governo della destra, direi che insomma ci aspettano giornate lunghe e tempestose, e faremo opposizione durissima su questo.
Sono arrivate fra l'altro diverse domande per lei al 342 14 26 902 che tra poco le girerò. Intanto le vorrei far ascoltare però un audio, perché come sa insomma il web non fa sconti a nessuno, neanche al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Senta che cosa diceva circa 2 anni fa a proposito del costo della benzina e della questione accise. Sentiamo.
Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato, tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite.
Allora, nel frattempo insomma è cambiato un po' tutto, no? Perché Giorgia Meloni non è più a capo dell'opposizione ma è il presidente del Consiglio in carica.
Ma sì, tra dire e fare c'è di mezzo Giorgia Meloni, direi. È chiaro che queste pretese di abolizione delle accise si scontrano invece col fatto che una volta arrivata al governo Giorgia Meloni addirittura fa sì che la benzina aumenti di 30 centesimi, semplicemente cancellando quello che il governo precedente aveva previsto proprio per ridurre i costi a carico delle famiglie, delle imprese, perché poi è evidente che a far benzina ci andiamo tutti, ci va chi va al lavoro e ovviamente ci va anche chi si occupa di trasporti. Se aumenta il costo dei trasporti, aumenta il costo di tutti i beni. Quindi è davvero una scelta completamente folle in questo momento. Abbiamo cercato di dirlo, ripeto, in tutti i modi, ma la Meloni non ha voluto ascoltare. E tra quella che appunto urlava dicendo che bisognava abolire le accise e quella che invece fa crescere il costo della benzina, evidentemente c'è stato un salto di qualità negativa enorme, e insomma, misurarsi col governo è faticoso, in questo caso rivela anche quali sono poi le vere capacità delle persone che ci si misurano.
È così. Allora, onorevole Ascani, intanto una domanda è quella che le gira Angelo Capodaglio al 342 14 26 902. Il nuovo governo ha approvato nel bilancio 2023 circa 30 milioni per la spesa energetica. Mi chiedo a cosa sia servito, visto gli aumenti di oltre il 60% per le bollette di gennaio e il prezzo diminuito alla fonte. Grazie per la sua eventuale risposta. Che cosa risponde ad Angelo?
Intanto grazie ad Angelo per la domanda. Il governo ha deciso di prorogare alcune delle misure che il governo Draghi aveva appunto introdotto per ridurre il costo dell'energia, in particolare per le imprese e poi per le famiglie, e ha stanziato però pochissimi fondi, tanto che lo stesso ministro dell'economia Giorgetti ha ammesso che ci sarà bisogno di un altro intervento e che di fatto quelle misure bastano, o meglio non bastano, ma insomma servono a coprire al massimo 3 mesi. Anche questo abbiamo cercato di dirlo, abbiamo appunto cercato di dire che bisognava evitare di fare sconti fiscali alle squadre di Serie A, di fare, come dicevo prima, un mega condono che costa tantissimo e serve ai soliti furbetti, però di fatto non siamo stati minimamente ascoltati ed è evidente che se ne pagano le conseguenze, perché poi una legge di bilancio non vale per pochi mesi, vale per un anno, e l'anno che ci aspetta sarà molto più complicato a causa delle scelte del governo Meloni.
Sì, è così. Allora, onorevole Ascani, ha parlato di calcio, fra l'altro ricordiamo che oggi torna dopo 50 giorni anche il campionato di calcio della Serie A, no, perché un messaggio è arrivato anche su questo da parte di Sanzio Olivelli: urliamo dei 200 milioni di euro regalati alle società di calcio tolti ai servizi per gli indigenti, schieriamoci chiaramente, noi non chiediamo i voti degli ultras.
Ma il Partito Democratico su questo è stato molto chiaro, Mauro Berruto, che è il nostro responsabile sport, ha detto parole chiarissime riguardo questa decisione, che oggettivamente in un momento difficile come questo per il Paese è uno schiaffo a tanti che non ce la fanno, quindi su questo non abbiamo nessuna vergogna di schierarci apertamente e di dire che quei soldi potevano essere spesi diversamente, proprio perché siamo in un momento molto complicato per le famiglie, per le imprese, quindi le risorse servono altrove.
Certo. Allora, un'ultima domanda sulla questione crisi energetica, poi la porterò su un altro tema molto delicato che è l'autonomia differenziata. Allora, scrive Fabio Zenzani: visto che da un po' che è scoppiata la crisi energetica, non si potrebbe pensare ad un patto provvisorio fra cittadini, utenti e produttori fino a che la crisi energetica non è passata del tutto e il nostro paese sia autonomo per sempre, spero, trovi fonti energetiche alternative?
Ma di strade se ne sono cercate tante, credo che la soluzione, diciamo, per ora più solida sia quella che fa capo all'Europa, alla capacità dell'Europa di fissare un tetto massimo al costo del gas. Infatti abbiamo visto che sia perché la domanda è stata più bassa del previsto, che per questo accordo che si è trovato a livello europeo il prezzo del gas ha cominciato a scendere dopo aver raggiunto nell'anno che abbiamo alle spalle dei picchi davvero inediti e molto preoccupanti. E lì la strada è nel fare in modo che i paesi non trattino da soli con altri paesi che hanno l'energia e che quindi, diciamo, ce la vendono, ma trattare a livello europeo, perché questo ci rende più forti e più capaci anche di ottenere condizioni migliori, e la strada si è aperta in questo senso anche perché l'Italia ha lavorato moltissimo in questa direzione. Penso che questo sia un risultato e come italiani, a prescindere dal colore politico di chi ha lavorato per questo, possiamo intestarci, perché è un risultato importante. Chiaramente la crisi energetica non è finita, anche perché purtroppo una delle cause di questa crisi, cioè la guerra nei confini dell'Europa, è ancora in atto, e quindi è evidente che finché quella vicenda non si risolverà con una pace giusta, non sarà semplice uscire da questa condizione critica nella quale ci troviamo.
Allora, dicevamo la questione autonomia differenziata. Allora, intanto, tanto per restare alla cronaca, ricordiamo che ci sono stati numerosi sindaci, per l'esattezza ad oggi 55 primi cittadini, che hanno scritto al capo dello Stato a Mattarella chiedendo che sia fermato questo disegno di legge dell'autonomia differenziata che porta la firma di Roberto Calderoli. Aggiungiamo che Fratelli d'Italia ha detto che tutto questo va portato avanti solo ed esclusivamente assieme al presidenzialismo, se no non se ne fa nulla. Allora, io partendo da questo le leggo un messaggio che è quello di Girolamo. Onorevole Ascani, mi piacerebbe conoscere il pensiero del Partito Democratico sulla questione autonomia differenziata. È fuori di dubbio che la proposta del ministro Calderoli sia pessima perché aggrava le disuguaglianze territoriali. La proposta avanzata dal candidato alla segreteria Bonaccini però mi sembra ragionevole, premettendo che i LEP, ricordiamo i LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni, vadano assicurati, che sanità e istruzione debbano essere centralizzate e che non ci debba essere disparità fiscale, ma che si debba favorire una maggiore efficienza sul controllo dei costi e sulla responsabilizzazione degli enti locali. Ritiene che esista una posizione unitaria del Partito Democratico? Cosa risponde a Girolamo?
Sì, esiste. Il Partito Democratico è unito nel dire che in nessun modo si può violare il principio di eguaglianza che la nostra Costituzione sancisce nei primi 12 articoli, quindi come principio fondamentale sul quale si regge la nostra Repubblica. La proposta di Calderoli è assolutamente contraria a questo principio, perché di fatto crea cittadini di serie A e cittadini di serie B. È stata sempre questa l'intenzione della Lega Nord, anche quando si è mascherata da Lega Nazionale, ha sempre voluto dividere il paese in questo modo, e chiaramente noi non possiamo consentire che si proceda in questa direzione. Ovviamente se invece l'intento fosse, ma non è, quello di fare in modo che le regioni abbiano più possibilità di dare migliori servizi ai cittadini entro un quadro di livelli essenziali delle prestazioni che deve essere fissato a livello nazionale e che non può valere per questioni come la scuola, per esempio, perché la scuola va garantita a tutti e tutte in egual misura in tutte le aree del paese. Ecco, se fosse questo sarebbe un'altra storia, ma questo non è. Quello che ha scritto Calderoli è un tentativo di dividere il paese, peraltro dannoso non solo per il sud ma anche per il centro Italia. Io vengo da una regione che è scarsamente popolata rispetto ad altre, una regione piccola, l'Umbria, che avrebbe danni enormi dall'applicazione di questa legge, di questa riforma Calderoli. Quindi credo davvero che questo tentativo vada respinto e che sia necessario che il Partito Democratico lo dica con una voce sola, come sta facendo del resto, perché di fatto tutto il Partito Democratico sta dicendo che quella proposta è assolutamente irricevibile.
Sulla questione autonomia differenziata le giro anche il messaggio di Claudio Manci, poi non so se vorrà aggiungere qualcosa rispetto alla risposta che ha già dato. Buongiorno onorevole Ascani, sull'autonomia differenziata non ho ben capito la posizione del PD. Lo stesso Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, mi sembrava avesse espresso una posizione favorevole sulla riforma. Poi l'ho sentita esprimere una posizione favorevole ad una riforma che non prevedesse un euro in più per la Regione. Un'autonomia su alcuni temi e non su altri. Può chiarire la posizione del Partito Democratico? Grazie. Cosa vuole aggiungere su questo?
No, vale quello che dicevo, cioè non è che noi siamo pregiudizialmente contrari all'applicazione di un sistema nel quale le regioni possano dare servizi migliori, assolutamente. Quello a cui invece siamo contrari è questa proposta di autonomia, perché non esiste che si dia autonomia sulla scuola, non esiste che non si fissino i livelli essenziali delle prestazioni. Siccome questo non c'è, noi rischiamo di avere 20 sistemi scolastici diversi nelle 20 regioni e rischiamo di non avere servizi per i cittadini uguali come prevede la nostra Costituzione, cioè di non avere più quel principio di uguaglianza di cui parlavo prima, che la nostra Costituzione fissa come principio fondamentale. Quindi quello che dice Bonaccini è quello che si è sempre detto, non è un pregiudizio il nostro, è un giudizio sul lavoro di Calderoli, che di fatto smonta anche quello che di buono si era cercato di fare nella direzione di una migliore applicazione del titolo quinto. Questo in realtà è semplicemente il federalismo vecchio stampo che, appunto, come dicevo prima, la Lega Nord ha sempre ritenuto di portare avanti volendo soltanto dividere il paese.
Certo. Allora, ricordo...
E attenzione che poi sì, se si impoverisce ulteriormente una parte del paese non è vero che l'altra si arricchisce, cioè quello che va detto chiaramente ai cittadini e alle cittadine del nord Italia è che con questa riforma in realtà si impoverisce il sistema paese tutto, perché si rischia di impoverire ancora di più alcune regioni che naturalmente avranno bisogno di ulteriore sostegno, perché non è che si può pensare che si cancellano cittadini e cittadine italiane con una riforma, quindi francamente è davvero un errore grave.
Allora, ricordo per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagina solo ora che la nostra ospite quest'oggi è la vicepresidente della Camera, l'onorevole Anna Scani. Senta, parliamo un po' del Partito Democratico, perché tante domande al 342 14 26 902 arrivano naturalmente proprio su questo tema, sul tema congresso, costituente e quant'altro. Allora, abbiamo scelto una domanda, è quella di Davide, scrive dalla Calabria, da Bovalino. Giravoce che si vuole spostare la data del congresso al 26 febbraio. Cosa c'è di vero? Possibile che i vertici del partito non capiscano che la situazione è grave e che il PD necessiti di una guida sicura? Allora,
per il momento non è previsto questo spostamento, visto che sono uscite diverse agenzie nella giornata di ieri e dell'altro ieri, che appunto ribadiscono che il percorso è stato fissato così com'è, quindi non so bene come sia uscita questa notizia. Per il momento il percorso è quello che è stato individuato dall'assemblea, dalla direzione prima e dall'assemblea poi. Ora è importante farlo bene questo congresso, perché questo è un appuntamento per noi molto molto molto, lo dico tre volte, importante per riflettere sulla nostra identità, sul modo di fare opposizione, che sarà rilevantissimo, e anche sulla nostra capacità di riprendere a guadagnare consenso dopo una fase sicuramente difficile come quella che stiamo vivendo.
Sì, allora, con la cronaca la vorrei portare in Lombardia, onorevole Ascani, dove si voterà tra qualche giorno, così come nel Lazio. Ah, fra l'altro ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori che mercoledì prossimo sarà nostro ospite il candidato del Partito Democratico, del centro-sinistra, Pierfrancesco Maiorino. Scrive Mario Russo: spero che il PD a Milano ritorni nei quartieri e nelle periferie, stando accanto alle persone che soffrono. La Milano della rendita di posizione e della sanità privata non può continuare a governare la regione. La sanità pubblica, il welfare, i diritti civili e sociali, il lavoro devono essere la base del nuovo corso del Partito Democratico. Che ne pensa e che cosa risponde Mario?
Penso che la questione sanità sia e sarà al centro di questa campagna elettorale, perché abbiamo vissuto una pandemia che ci ha dimostrato quanto miopi sono state le scelte della destra nel governo delle varie regioni, compresa la Lombardia. Appunto, non dimentichiamo che cosa è successo in quella regione, almeno nella prima fase della gestione del Covid, col caos più totale per i cittadini, sia nella gestione dei tamponi, degli isolamenti e poi delle vaccinazioni. E chiaramente questo deriva anche da un'idea di sanità che non è quella, per fare un esempio, dell'Emilia-Romagna, nella quale si guarda ad un servizio che sia davvero universale ed accessibile a tutti. Il problema non è fare la guerra alla sanità privata, il problema è garantire che la sanità pubblica sia davvero un'eccellenza accessibile a tutti. Purtroppo quello che succede quando la destra va al governo delle regioni è che demolisce la sanità pubblica per far spazio alla sanità privata, lo fa sistematicamente, e chiaramente questo determina un fatto: chi non può permettersi di curarsi non si cura. E anche qui di nuovo la Costituzione ci richiama: noi dobbiamo garantire il diritto alla salute, che è appunto un diritto costituzionale, a tutti e tutte le cittadine, e a maggior ragione a chi non può permettersi di spendere tanti soldi per potersi curare. Credo che la ricetta di Pierfrancesco Maiorino, così come di D'Amato nel Lazio, vada in questa direzione. Penso che questo sarà uno dei temi centrali di questa campagna elettorale, e credo che il Partito Democratico abbia tutte le carte in regola per affrontare questo tema e per difendere la questione della sanità pubblica a fronte di una destra che anche al governo nazionale, non dimentichiamocelo, con l'ultima legge di bilancio ha invece deciso di tagliare sulla sanità pubblica.
Certo, senta vicepresidente Ascani, mi dica una cosa: questo braccio di ferro tra Bruxelles e la Cina, tra l'Europa e la Cina, no? Sulla questione in sostanza si chiede di controllare lo stato di salute, no? Di tutti coloro che poi si mettono in viaggio dalla Cina verso l'Europa, vista insomma questa ripresa del virus. È giusta? Condivide questa posizione?
Guardi, è evidente che la gestione del Covid in Cina non abbia portato buoni risultati, ed è altrettanto evidente che è necessario assumere tutte le misure che l'Europa, ma anche l'Italia mi pare di capire, ritiene necessario per fare in modo che quello che abbiamo vissuto già nel 2020 non si verifichi di nuovo. È vero che ormai siamo una popolazione altamente vaccinata grazie alla campagna di vaccinazione che è stata fatta, nonostante qualche partito strizzasse l'occhio ai Novax, e insomma il reintegro dei medici Novax fatto proprio adesso, francamente è un messaggio allucinante che la destra dà al paese. E però credo che sia necessario assumere tutte le misure che servono. Naturalmente, se le misure sono assunte a livello europeo, anche questo ci dà maggiori garanzie, perché è chiaro che assumerle soltanto a livello paese di fatto non è una vera protezione, l'abbiamo visto di nuovo nel 2020, quindi è importante che anche qui ci si allinei. E poi io mi auguro che non ci siano nuove varianti e che quindi appunto tutto rientri nella possibilità di gestire la cosa attraverso le vaccinazioni che abbiamo fatto e che si stanno facendo con le quarte dosi, però naturalmente dobbiamo tenere alta la guardia. Vorrei che il nostro governo fosse più lineare in questo, perché io non posso nello stesso giorno ascoltare il ministro della salute Schillaci che viene in Parlamento a spiegarci appunto che hanno deciso di prendere queste misure riguardo i passeggeri provenienti dalla Cina, che bisogna stare attenti e tenere alta la guardia, e poi vedere il governo, lo stesso governo che boccia tutti gli ordini del giorno del Partito Democratico che trattano proprio di emergenza Covid e nel frattempo appunto vengono reintegrati i medici Novax e di fatto rinviate le multe a chi non si è voluto sottoporre al vaccino. Onestamente c'è troppo caos e non è questo il modo in cui si affronta una questione delicata come la salute dei cittadini e delle cittadine.
Certo, senta onorevole Scani, visto che abbiamo aperto il grande capitolo Covid, io un'ultima domanda gliela vorrei fare su questo scontro che poi sta diventando anche un'inchiesta tra il presidente della Regione Veneto Zaia e il dottor Crisanti, il senatore Crisanti, perché attualmente è un senatore del Partito Democratico, che fra l'altro domani sarà nostro ospite qui a Radio Immagine a partire dalle 13:05. Lei che idea si è fatta? Insomma, la questione riguarda in sostanza il funzionamento dei test rapidi, no? Che era stato messo in discussione proprio da Crisanti, da qui era poi nata l'inchiesta. Che impressione ha guardando a questa partita?
Guardi, è complicato ovviamente esprimere un parere definitivo, perché vedremo quali saranno i rilievi penali che saranno eventualmente mossi alle persone coinvolte, e credo che poi Crisanti racconterà meglio di altri cosa è accaduto, cosa stava accadendo in quel momento. Io posso semplicemente dire che abbiamo orgogliosamente voluto candidare Crisanti nelle file del Partito Democratico, perché in quella fase della pandemia è una persona che è stata seria, ferma, attenta a difendere l'interesse dei cittadini e la salute dei cittadini. Poi naturalmente cosa accadesse in Regione Veneto e quali fossero poi i rapporti e anche le decisioni che sono derivate da eventuali valutazioni del presidente Zaia, credo che potrà raccontarlo meglio Crisanti, e poi vedremo se ci sono rilievi penali che verranno mossi in questo senso, comunque rilievi da parte delle procure. Per ora quello che posso dire è che insomma ribadisco che la scelta di candidare Crisanti, per quello che ci riguarda, è stata una scelta giusta, perché ha rappresentato appunto in quella fase un volto della gestione della pandemia nell'interesse del paese, e non era così facile, perché ricordiamoci sempre che siamo stati primi ad affrontare quell'ondata, siamo stati primi ad avere a che fare con le difficoltà di quell'ondata. Poi ovviamente io non entro nel merito delle intercettazioni, un po' perché non apprezzo molto la pubblicazione delle intercettazioni in generale quando non c'è un rilievo penale diretto, ma insomma in generale, e poi perché credo che appunto Crisanti potrà meglio di altri raccontare quella fase e che cosa è davvero
spiegare cosa è successo.
Domani,
certo,
sarà qui.
Assolutamente sì, domani era d'immagine a partire dalle 13:05. Vicepresidente Ascani, siamo giunti al termine. Senta, io un'ultima domanda gliela vorrei fare su un'altra questione, insomma, che ha fatto arrabbiare parecchie persone, ha fatto arrabbiare anche i vescovi. Mi riferisco alla sostituzione del commissario per le aree terremotate, Giovanni Legnini. Al suo posto è stato scelto un senatore di Fratelli d'Italia, e Guido Castelli, se non ricordo male, è stato anche il sindaco di Ascoli qualche tempo fa. Che ne pensa di questo cambio al vertice? Perché insomma quella della ricostruzione è una partita particolarmente delicata, no? Soprattutto per alcuni dei nostri territori.
Molto delicata, io sono umbra e condivido al 100% le parole del Vescovo di Norcia, come quelle dei tanti amministratori che in Giovanni Legnini avevano trovato un punto di riferimento, sempre disponibile, sempre in ascolto, capace di farsi ascoltare dal governo, introducendo semplificazioni che sono state importantissime per velocizzare il processo di ricostruzione. Credo che sia davvero uno schiaffo a chi ha subito i danni del sisma, è uno schiaffo dato soltanto per piantare una bandierina di partito. Mi aspettavo di meglio, francamente, da Giorgia Meloni, è una delusione ed è un errore
grave.
Cioè
si sarebbe aspettato una riconferma di Legnini?
Sì, assolutamente, perché speravo che Meloni valutasse, magari facendo una telefonata anche ai suoi amministratori locali in quei territori, il lavoro che Legnini ha fatto, perché il lavoro di Legnini è stato davvero apprezzato da tutti, di tutti i colori politici, e questo perché si è sempre preoccupato solo di velocizzare la ricostruzione nell'interesse delle famiglie, delle imprese, dei territori. E purtroppo questo non è stato premiato, perché Meloni aveva invece bisogno di piantare una bandierina di partito. Molto male, direi, molto male.
Sì, ricordiamo, il Vescovo di Norcia ha parlato proprio di uno schiaffo alla gente, leggo testualmente, queste sono state le parole pronunciate. Vicepresidente Ascani, allora intanto grazie per essere stata con noi. Ah, un'ultima domanda per alleggerire però, questa volta, non me ne voglia. Chi vince lo scudetto?
Beh, io sono interista, cosa vuole che le dica? Per scaramanzia dovrei dirle il Milan, però diciamo che spero che tocchi a noi, dai. Speriamo che quest'anno tocchi a noi.
In bocca al lupo, grazie per essere stata con noi, onorevole Ascani,
grazie,
a presto.
Grazie mille, viva il lupo. Buon lavoro e buon anno di nuovo.
Auguri.